Mentre ci mangiamo questa fetta di torta, io voglio che, insomma, che tu mi possa rispondere in una maniera appropriata perché so che lo puoi fare.
Grazie.
Io non ne posso più letteralmente di sentire le donne che si lamentano degli uomini, Gisela. Come possiamo mettere fine a questa piaga a dir poco nazionale, secondo me? Cioè, è possibile che siamo circondate da donne che si lamentano degli uomini? Senza comprendere che in realtà quando ci lamentiamo degli uomini ci lamentiamo fondamentalmente della nostra capacità di discernimento,
Sì.
di scegliere. Cioè, come facciamo a far capire che là fuori ci sono gli uomini e le donne, che gli uomini sono addirittura, secondo me, più feriti, che gli uomini addirittura sono, secondo me, in alcuni momenti e tratti più feriti delle donne?
Sì, ha ragione. Io penso che è una questione che non si tiene tanto in conto sul guardarsi dentro. Sai, io sempre insisto molto su questa cosa perché è come se sempre si combatte verso l'esterno e verso l'altro. Sempre tutto punta sull'altro. L'altro che mi fa, l'altro che non fa, l'altro che mi ferisce, l'altro che ha detto, che non ha detto. Invece di guardare i nostri riferimenti di quella polarità, no? E che in questo caso inizia dalla relazione con il mio proprio padre o con la funzione di un padre, perché no, non per forza è un uomo che mi ha cresciuta come padre, ma è una
Certo.
funzione. E io penso che è molto importante questo, vedere dentro qual è la mia relazione primaria con la figura maschile o nel caso dell'uomo con la donna. E da lì iniziare ad integrare questo e non darle sempre questa energia alla ferita o alla mancanza o all'eccesso. Perché tante volte si pensa che perché le manca all'uomo e quindi mi lamento. Però io ho visto anche donne cresciute da padri super amorevoli che allora nessun uomo fuori è a livello del padre.
Ho capito, allora così non ce ne usciamo mai. Cioè,
Esatto.
voglio dire, se il padre è assente è perché è assente, se il padre è
Esatto.
troppo presente. Bob Hoffman, che ha creato l'Hoffman Quadrinity Process, che è qualcosa di meraviglioso, un programma residenziale di 7 giorni, in cui si lavora tantissimo sui modelli padre-madre. Lui diceva sempre: comunque sia, i genitori ce li hai sempre
Esatto,
attorno.
e ce l'hai dentro. Quindi questo eccesso o mancanza è importante di guardarlo dentro ed integrarlo con la nostra propria polarità. E questo farà sì che io fuori non sto a vedere la mancanza o l'eccesso dell'altro, ma perché è già compensato dentro di me. È importante sempre vedere le figure che ho dentro, quello che ho introiettato dalle mie figure paterna e anche materna, perché funziona uguale per entrambi, no?
E allora come facciamo a comprendere quell'illusione d'amore? Perché un uomo è meraviglioso all'inizio e poi nel momento in cui scende dal cavallo bianco, poveretto anche lui, perché ormai abbiamo questi ideali di uomini perfetti, anche per loro secondo me è difficile cercare di colmare i desiderata delle donne, quindi anche loro secondo me hanno bisogno di una centratura. Come si fa a capire che fondamentalmente forse quella è stata un'illusione d'amore, che è nel primo periodo che noi dobbiamo andare a capire veramente se quella persona ha quelle caratteristiche o se siamo noi che vogliamo dargli quelle caratteristiche?
Sì, qui sono due cose, perché all'inizio ovviamente siamo pieni di dopamina, quindi questa è una questione chimica dove tutto è diverso e io mi creo questa immagine di quest'uomo che dopo più o meno 3-5 mesi cambia e vedo tutti i suoi difetti, no? E vedo come è simile a mio padre, no? Inizia questa referenza con la figura. È anche la cultura che ci ha influenzato. Perché ricordiamo che noi siamo la espressione della psiche collettiva.
È vero.
Quindi questa psiche collettiva ci ha messo in testa che c'è un principe che viene nel cavallo e che ti salva. E questo ha fatto danni terribili nella nostra psiche
Tu ne
femminile.
hai incontrato uno fino ad adesso? Io neanche, voglio dire. E sicuramente non abbiamo 20 anni a testa. Io questo che arriva e che salva è proprio zero.
Però ho dovuto ucciderlo dentro di me per poter creare una relazione un pochino più sana fuori e smettere di lamentarmi, perché anche io sono parte di quella che che si lamentava quando ero giovane, no? Non era mai abbastanza, non era questo, non era l'altro. Invece adesso questo principe dentro di me non esiste più. E questo implica un grande lavoro e un lutto. È un lutto.
È un lutto, brava, hai ragione.
È un lutto e dire ok, adesso sono una donna completa e non ho bisogno di chi mi salva, ma chi mi accompagna a camminare è diverso.
E laddove devo salvarmi perché le condizioni della mia vita mi pongono in svariate difficoltà, posso soltanto salvarmi da sola, fondamentalmente.
Esatto, e capire anche che quando conosco una nuova persona, che può essere anche una relazione di un altro tipo, diciamo che le polarità sono sempre in atto anche uomo-uomo, donna-donna. In questo caso uomo-donna, ad esempio, è capire che i primi 3-5 mesi non sono reali. Quindi non prendere decisioni di andare a convivere, di fare, e capire che mi godo questi mesi di droga chimica del mio cervello e poi inizierò a conoscere la realtà.
Mi fai sorridere perché ad un certo punto io ho deciso di sposarmi, ho conosciuto questo ragazzo, volevo assolutamente sposarmi e quando sono andata al comune insomma a fare tutte le pratiche per il matrimonio, mio padre, saggio uomo, adesso ne ha 90 ma allora ne avevo 80, mi diceva aspetta 6 mesi e poi vediamo se veramente ti vuoi sposare, aspetta. Ma questo suo aspettare dentro di me era qualcosa di vecchio, di antiquato. Perché dovevo aspettare? Io sapevo che avevo trovato l'uomo della mia vita. E una notte ho avuto un incubo e lì ho detto ok, io devo seguire quest'incubo. Grazie al cielo non mi sono sposata, lo dico adesso, e grazie al cielo ho seguito, perché poi quell'intuizione, ho messo insieme le parole di mio padre, questa intuizione, e ho capito davvero che almeno i primi 6 mesi non dovremmo mai prendere queste decisioni, ma non ce lo insegna nessuno, anzi tutta la letteratura là fuori ci porta a vivere. E poi una cosa, Gisella, volevo troppo chiederti. Mi rendo conto che l'essere umano, più studio, più approfondisco, più mi rendo conto che l'essere umano ha bisogno di narrarsi delle cose, cioè ha bisogno di un'autonarrativa, se possiamo definirla così, dove all'inizio vuole vedere tutto perfetto e delle volte noi donne sappiamo che non è così, ma non ci concediamo il lusso di vederlo, perché all'esterno abbiamo creato la relazione perfetta quando non è perfetta. Pensa in quali tipi di trappole siamo in grado di metterci da sole. O da
sì,
soli.
Però è sempre la cultura ed è sempre questo mito, il mito dell'amore romantico, in cui tutto è perfetto, saremo sempre insieme, che lui solo ha occhi per me e vive solo per me, respira per me, e questo sarebbe una relazione assolutamente tossica.
Dico dipendenza.
Esattamente, invece quello che ti vendono come l'amore romantico è quando l'amore entra nella sua realtà di condividere con i suoi difetti, con le sue debolezze, quando vedi la vulnerabilità dell'altro e lui vede la tua, lì è dove tu puoi costruire l'amore. Perché stai entrando nella realtà dell'essere di ognuno. Se tu riesci a stare in quello, essendo anche ognuno nel suo individuale, io penso che è lì che costruisci l'amore. L'amore romantico quanto ti dura? È un'illusione, non esiste.
E allora forse è lì, innanzitutto, che possiamo sviluppare un pensiero critico e non farci infinocchiare con questi concetti che fondamentalmente potevano andare bene per le nostre mamme che non avevano la possibilità di guardarsi attorno come abbiamo noi adesso, no? Quindi esatto. Con quei feuilleton che raccontavano queste storie d'amore eterne. E poi forse la cosa più importante alla fine, adesso senza ridere e scherzare, la cosa importante è riappropriarci del nostro divino femminile per andare incontro a quel divino maschile, no?
Esatto. Perché quando tu stai in contatto con te stessa, con questo divino femminile, che a me piacerebbe un po' chiarire il concetto, perché magari divino si sente come una questione eterica. O,
perché hai vissuto troppo in Italia, allora se, lo vuoi chiarire.
Come che lo separi dal corpo o dalla vita di tutti i giorni, no? Per me il divino femminile è quell'essenza mia, unica, però che allo stesso tempo mi unisce a te. Perché siamo uguali in essenza, no? E quando io mi riapproprio di questo e riconosco in me che quella parte è incorruttibile, che quella parte è veramente mia e che va rispettata e che è la mia parte che mi fa essere libera, allora posso stare e vedere all'altro così, che è la mia polarità alla fine, no? È una parte di me.
Certo.
Esattamente come me, solo che vibra nell'altro polo. E quindi quando noi entriamo in questa completezza, possiamo costruire una relazione matura ed amore con l'altro, uomo o donna, non importa, no? Nel caso della coppia, con un uomo, con il divino maschile che c'è in lui, perché lo riconosco dentro di me. E li tolgo, facendo quello in me, io li tolgo aspettative all'altro, li tolgo funzioni, li tolgo cose che devo addobbarlo, no? Li tolgo, inizio a vederlo per quello che è ed accettarlo soprattutto. Io penso che un grande errore che tante volte abbiamo le donne è di stare a criticarli.
È questo che volevo dirti, c'è quella lamentela costante che creava un tempo, soprattutto nella mia cultura siciliana, ovviamente ognuno può parlare anche in base alla propria cultura, quasi un legame con le altre donne. Quindi anziché essere portati a parlare della bellezza di quello che quest'uomo porta nella nostra vita, c'era proprio questa cultura do malo marito, c'era come se tu dovessi in qualche modo appartenere alla cultura del cattivo marito, era come se tutti gli uomini diventassero a un certo punto un cattivo marito, okay. Quindi aspettavi quasi di lamentarti e di criticarlo, è per questo che inizialmente parlavo di lamentela, perché vorrei che smettessimo di criticare, perché tutte quelle volte, io l'ho imparato sulla mia pelle, e Dio solo sa a quale prezzo l'ho imparato sulla mia pelle, tutte quelle volte in cui ho criticato l'uomo che amavo, fondamentalmente criticavo la mia capacità di discernimento, di scelta. Perché lo avevo scelto, al di là di quello che lui faceva sbagliato? Perché gli avevo permesso di entrare nella mia vibrazione, nel mio campo? Cosa mi aveva portato a portarlo nel mio campo? Sono queste le domande che dobbiamo farci. Se dovessimo riassumere tre domande principali, secondo te, Gisella, per riuscire a ritrovare il nostro divino maschile e il nostro divino femminile, e soprattutto per tirarci fuori da questa gabbia della critica e della lamentela che non hanno senso, secondo te quali sono le prime domande che dovremmo imparare a porci?
Potrebbe essere la prima: qual è la mia relazione con il mio proprio maschile, no? Tornando sempre alla mia figura di riferimento. Secondo, qual è la mia ferita?
Certo.
Qual è la mia ferita riguardo a questa polarità? Solo per capire, non per mettere tutta l'energia lì e allora stare nella ferita.
Prenderla, come dici tu, come informazione.
Ma l'informazione che mi permette di usare la potenzialità di questa ferita verso l'opportunità. Se era un padre, una figura mancante e che quando c'era era violenta, ok, questa è la mia ferita, però che posso fare io per me per cambiarla in un'opportunità? Quindi di stare con me, di essere presente a me stessa e soprattutto trattarmi con amore, e invece di ripetere il meccanismo fuori, che inconsciamente attiriamo un uomo violento, no? Quindi sono sempre la relazione così. Se io lo faccio dentro di me, qual è la mia ferita e come posso diventare un'opportunità in questa situazione? E allora cambia la ricerca anche fuori, perché siamo quello che attiriamo, o attiriamo quello che siamo.
O possiamo dire che attiriamo ciò di cui abbiamo bisogno, forse, anche
esatto,
per evolverci,
okay.
Perché
sì,
magari
sì.
Sennò poi si rischia un po' di fare, sai, quelle frasi un po'... non che voglia criticare la frase che dicevi, tutt'altro, però mi rendo conto che poi questi diventano molto facilmente un po' degli slogan da Instagram, no? Mm-hmm. E molta gente che non lavora su di sé si sente frustrata, perché dice: ma è possibile che io attiro tutto questo? Fondamentalmente è anche da cosa siamo attratte e comprendere che una persona arriva nella nostra vita non per arrecarci un documento, ma per lasciarci comprendere, soltanto che delle volte le lezioni le dobbiamo comprendere a caro prezzo, no?
Sì, ma il caro prezzo è per quello che io non vedo in me.
Certo.
Più lo sguardo è su questo, è su di me, prendendolo con amore, perché non serve a niente darci colpe,
no,
o
certo,
dire no, ma dire ok, queste sono le mie ferite, questo è di cui io ho bisogno, e più guardi dentro, meno hai bisogno di trovare fuori uno specchio che ti fa pagare a caro prezzo.
Esatto, e che riflette quella parte di te che è arrivato il momento di cambiare.
Esatto, quindi quando vedi qualcuno, in spagnolo abbiamo una frase molto bella che dice lo che te choca te checa, che è un gioco di suoni, che vuol dire quello che non ti piace dall'altro, che cosa è in te, ma non come critica verso,
certo,
di te, ma che cosa ho bisogno più di vedere dentro e di dargli più amore. La medicina alla fine è l'amore.
Lo che te choca te checa.
Lo che te gioca te cieca.
Sì, è come dicevano i Beatles anche a questo giro. All you need is love.
Esatto.
Vienimi a trovare più spesso.
Grazie. Salute.